Benedicimi, Padre.
Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Signore, sia con voi.
E con il
tuo Spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato e sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore, lode a te, O Cristo.
Oggi, come ha già detto Don Mario all'inizio, è la giornata missionaria nella diocesi di Milano. E San Paolo ci ha detto: Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Io lo vedo questo. Il cuore di ogni uomo aspetta Gesù. Ma lui, per farsi incontrare, vuole avere bisogno di te, di ciascuno di noi. E noi cristiani abbiamo come scopo di aiutarci vicendevolmente nella maturazione di quel dono di grazia che è il battesimo che abbiamo ricevuto. La maturità è per una generazione, per il dono della vita e con essa del significato dell'esistenza. Io non so come voi vivete questa consapevolezza, ma se voi vi trovaste in un luogo dove la maggior parte delle persone non ha incontrato Gesù, magari neanche ne ha sentito parlare, capite come avremmo più consapevolezza della ragione per cui siamo chiamati a vivere in un certo luogo, per esempio per me là, ma per voi lì dove il Signore vi vuole. Santa Gianna è la prima mamma che la Chiesa ha santificato in quanto mamma. Lei è diventata santa perché ha saputo esercitare la sua maternità fino in fondo, fino a compiere, come tutti sappiamo, il sacrificio più grande che si potesse fare per la creatura amata, quello che ha fatto Gesù che è morto per noi. E Gianna ha saputo dare la sua vita per la creatura che portava nel grembo, perché aveva un giudizio sulla vita, come un dono grande di Dio, che noi non abbiamo il diritto di superare. Pensate, io vivo in questo paese dell'ex Unione Sovietica, dove c'è ancora una grande natalità, soprattutto tra i casachi, non tra i russi, 3-4 figli in media per famiglia, ma dove d'altra parte c'è un'inconsistenza della vita familiare. La stragrande maggioranza sono le mamme che devono tirare sui figli e dell'aborto anche, no? Io sono amico di due medici che lavorano in ospedale lì nella città di Karagandà. Ci sono una città di 600.000 abitanti, più di 2.000 aborti all'anno. Anche noi dobbiamo maturare nella fede per essere collaboratori attivi della volontà del Padre, cioè essere, perché questo forse manca oggi, essere testimoni del fatto che la fede riguarda tutti gli interessi della vita. Se infatti il Signore ci ha preferito e ci ha chiamati, tra tanti, lo ha fatto perché abbiamo a comunicarlo a tutti. a tutti coloro in cui ci imbattiamo. E Gesù oggi nel Vangelo ci ha detto, l'ha detto agli apostoli, ma lo dice a noi, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. La fede che è in noi per il battesimo diventa matura se però la viviamo in un avvenimento di comunione, come ha fatto Gianna con suo marito Pietro, dall'innamoramento fino all'ultimo istante della vita, e anche partecipando attivamente alla vita della Chiesa per lei attraverso l'azione cattolica. Solo vivendo la comunione, la fede cambia la vita, la rende più umana, più lieta, più libera, più interessante per la presenza reale di Gesù, che dà significato e direzione alla vita. Altrimenti, come tanti oggi vivono, la vita sarebbe un vagabondaggio, un vagare senza meta. Invece noi, e vi chiedo di pregare per un giovane che non ha ancora 20 anni e che è per un tumore, una situazione grave, la meta ha comunque un destino eterno, anche se a volte passa attraverso il dolore, anche se tutti dovremo passare attraverso la morte. La storia così drammatica che stiamo vivendo nel nostro mondo, comprese le tragedie delle guerre, ma soprattutto, e mi sembra che sia la tragedia più grave ancora, la grande dimenticanza di Dio, proprio nei paesi dove per primi e da lungo tempo l'avevano incontrato e conosciuto, questa storia è l'alveo della missione, che non è un programma o un progetto, poiché, come ha scritto San Giovanni Paolo II, non una formula ci salverà, ma una persona, e la certezza che essa ci infonde. O come disse una volta, prima di essere eletto Papa, il Cardinal Ratzinger, la missione cristiana è la testimonianza da persona a persona del cambiamento che Cristo ha già realizzato in me e di cui magari l'altro si può accorgere, non perché da noi non si può neanche fare, andiamo in giro a gridare Gesù, Gesù, ma perché si vede nel modo con cui lavoriamo, stiamo in casa, per i giovani, i ragazzi vanno a scuola, all'università. L'amore vero per una donna o per un uomo, il rapporto con gli altri, il desiderio di conoscere, l'esperienza del bello, tutto questo sarebbe incomprensibile se mancasse il rapporto dell'uomo con Cristo, che è l'infinito fatto carne. E in un paese dove non si può fare niente fuori dal, anche per i musulmani, fuori dal territorio degli edifici religiosi, per esempio, là dove sono io, proporre dei concerti di musica d'organo, non la musica per la musica, ma è veramente un'occasione grande di arrivare al cuore di tutti. Perché Dio è una presenza di cui si può fare esperienza. Perché mi sembra che un grave difetto della nostra cultura è proprio l'astrazione di Dio dalla vita. Vedete, io sono in un paese dove per 70 anni ha regnato l'ateismo, dove i ragazzi andavano a scuola e la maestra gli diceva «Dio non c'è». C'era l'ora di ateismo scientifico. Ma questi ragazzi andavano a casa e se avevano una famiglia cristiana, i genitori dicevano «No, calma, Gesù c'è e come?». Oggi invece, e questa è la sfida che io faccio sempre ai miei amici che incontro e a tutti, oggi dove non si nega più Dio, dove quel regime è finito, viviamo in un mondo che aiuta di più a vivere bene la vita o è peggio di allora? Io dico che è peggio di allora, sapete perché? Un sacerdote anche biblista, padre Cornelio Fabbro, sintetizzava così l'aria che oggi respiriamo. Se Dio c'è, cioè non Dio non c'è, ma neanche Dio c'è, Se Dio c'è, non c'entra. Non c'entra con la vita. La parola di Dio è diventata così astratta che al massimo cioè, ti ispira qualche devozione religiosa, ma non c'entra con la vita, con le scelte della vita. Possiamo andare in chiesa e poi dopo fuori comportarci esattamente come tutti gli altri. Per cui l'aspetto religioso influenza gli altri aspetti della vita solo dall'esterno, come legge, come norme che dobbiamo osservare. E fra i bisogni della vita e la presenza di Dio rimane una grande frattura. Infatti, se questa ideologia ha la pretesa di spiegare totalmente la realtà, allora Dio non ha più niente da dire, o addirittura è obbligato a occupare l'ultimo posto, un posto in chiesa o nella nostra coscienza, ma nulla di più. È come se a Dio assegnassimo un territorio di isolamento, e sia nella vita sociale che nella vita privata. Ma nella vita concreta il rapporto con Dio resta senza significato. Santa Gianna invece ci testimonia una fede che determinava realmente la sua vita, sia nella quotidianità, sia negli avvenimenti eccezionali e perfino drammatici. Pietro, il marito di Gianna, interrogato poco dopo la morte della moglie, disse semplicemente, pensate, non mi sono mai accorto di vivere con una santa. Tanto la santità è una vita quotidiana, illuminata però dalla luce di Dio. E Santa Gianna era una donna magnifica, ma del tutto normale. E quando seppe che era iniziata una nuova maternità, i medici scoprirono che aveva questa malattia pericolosa, il fibroma dell'utero, e Gianna, essendo un medico, si rese subito conto del pericolo. Aveva due scelte: o sottoporsi all'operazione e rimuovere il tumore insieme all'utero e naturalmente uccidendo la vita del figlio, o salvare il bambino sacrificando la sua stessa vita. Ma Gianna sapeva che i figli non appartengono a nessuno dei genitori, sono del Signore, tanto che un mio giovane che incontrai all'università insegnando italiano, quando si sposò la moglie faceva fatica ad avere i figli e la prima volta che lo aspettava, dopo un po' c'è stata una grave emorragia e il bambino è morto. E Maxim, il marito di Masha, mi ha scritto queste lettere. Pensate, aveva 22-23 anni, aveva incontrato da 3-4 anni il cristianesimo. Mi scrive, pensa ad Elio, nel giro di poco tempo il Signore mi ha fatto capire cosa vuol dire essere padre. Lui ci ha donato questo figlio perché noi glielo restituissimo. E questo è accaduto in pochi giorni. Al chirurgo che stava per sottoporre Gianna all'intervento disse: prima salvate il bambino, per me non vi preoccupate. E anche al marito, prima dell'intervento, ha detto: se devono decidere tra me e il bambino, nessuna esitazione. Scegliete, anzi lo esigo, salvate il bambino. Allora, perché diventiamo cristiani maturi anche noi, dobbiamo renderci conto che Gesù è una presenza reale, che agisce nella nostra realtà umana. Come dopo 2000 anni l'uomo può vederlo, toccarlo, lo disse Giovanni Paolo II, come Gesù rimane presente nel mondo. Lui parlava ai giovani in quel momento. Penso che tanti vostri amici potranno vedere il volto di Gesù, toccarlo da vicino se lo vedranno in voi. E quando ero partito la prima volta per il Kazakistan, un mio amico sacerdote mi disse proprio questo: guarda che l'esito della missione, cioè, ma sto parlando perché vale per ciascuno di noi, no? che noi possiamo far conoscere Gesù a questo mondo che lo dimentica, dobbiamo, questo non dipende da quello che sappiamo fare, dire, no? Organizzare, ma dal fatto che noi permettiamo a Gesù di cambiare la nostra vita. Allora gli altri se ne accorgono. E come medico Gianna diceva, la nostra missione non finisce quando le medicine sono impotenti ad aiutare, perché rimane un'anima da portare a Dio. E pensate, l'altra sera ero nella casa di una famiglia, tre figli, quello in mezzo a 5 anni si era ammalato di leucemia. Come? C'è qualcosa? Va bene. Pensate, il fratellino più piccolo che aveva 3 anni gli ha regalato il midollo. Siamo venuti anche qui, non io, ma erano venuti anche qui a pregare, insomma è guarito. Adesso ha 19 anni, il tumore si è ripresentato, gli hanno amputato tutto il braccio destro, ma ha delle metastasi ai polmoni. E io oggi chiedo anche a voi di pregare, si chiama Alessandro. Perché l'altra sera il papà mi diceva, ma perché Dio non ha fatto ammalare me? Perché è terribile per un padre vedere, no, questa sofferenza in un figlio giovane. Io non lo so come aiutarlo, no? Se non, e ne sono certo di questo, che Ale sta salvando il mondo. E quando saremo in paradiso vedremo quante persone Alessandro avrà salvato, se noi, pur non capendo, pur soffrendo, accettiamo questa circostanza. Perché il metodo che Dio usa per essere presente nella storia è proprio, e per questo vi ho chiesto di pregare, è proprio questa nuvola di amici che sono il corpo di Cristo e che ci rende continuamente consapevoli dello scopo di ogni più piccolo gesto che facciamo. Perché non è importante andare in Kazakistan o far chissà che cosa, ma anche, non so cosa fate voi, no? La vita di tutti i giorni. Ma che ogni gesto sia, lo dono a te, lo offro a te, perché tu salvi tutti. La figura di Gianna appartiene al nostro tempo, non solo perché è morta soltanto 30 anni fa, più o meno, ed era relativamente giovane, ma soprattutto perché la sua testimonianza è particolarmente significativa per i nostri giorni. E lei è una testimonianza sia per i giovani, per i fidanzati, per le spose, per le mamme. E il Vangelo, Gesù vuole che tutti noi diventiamo santi. Diventare santi vuol dire arrivare a una pienezza di vita, a un gusto, a un significato della vita. E la nostra speranza è qui. Oggi è la giornata missionaria, ma capite che il Signore, che ha per voi nati in un paese di lunga tradizione cattolica come l'Italia, una preferenza particolare? Se vi ha incontrato, se vi ha donato la fede, non è per dire io sono a posto, ma, come abbiamo sentito dalle letture di oggi, per andare a tutti, per donare Gesù a tutti. E quanto c'è bisogno di questo? Forse proprio oggi in Europa, in Italia. Allora chiediamo in questa Santa Messa che qualunque cosa Gesù ci chieda nella vita possiamo essere pronti a offrirgliela, perché la nostra vita sia utile al suo disegno nel mondo. Se non c'è chi va in missione, ripeto, non è andare lontano, se non c'è chi è pronto a testimoniare realmente Gesù, come la gente potrà incontrarlo e conoscerlo? Perché Gesù è il tesoro più grande della vita. E io ringrazio il Signore di avermi dato la storia che mi ha dato, che non è priva di sofferenze e di sacrifici, e Lui vuole continuare ad avere bisogno di noi, perché in un certo senso Lui che fa tutto, senza il nostro sì, come è stato per Maria, non può fare niente, non può diventare carne, non può diventare una presenza umana incontrabile in questo mondo.